Lo sciopero. Da Germinal, parte quinta, capitolo terzo. Comparve Deneulin.
Cos'è che volete? Chiese risoluto l'ingegnere.
Stefano si decise a farsi avanti. Signore, non siamo venuti con alcuna intenzione di farle del male, ma è necessario che il lavoro cessi in tutti i pozzi. Deneulin non si contenne.
Imbecilli, sbottò. Sarebbe del bene allora, secondo voi, che mi fareste arrestando il lavoro nel mio pozzo? Tanto varrebbe che mi tiraste a bruciapelo una schioppettata nella schiena. Sì, i miei uomini sono discesi, ma per farli risalire, tenete presente che dovete prima farmi la pelle.
A questa risolutezza di linguaggio, la folla rumoreggiò. Maheu dovette trattenere Levaque, che si buttava avanti minaccioso, mentre Stefano seguitava a ragionare. Si convincesse Deneulin della legittimità della loro richiesta, ma Deneulin rispondeva allegando il diritto per tutti di lavorare.
«Mi rifiuto del resto di scendere a queste stupide discussioni. In casa mia intendo comandare io». Mi rammarico solo di non avere qui quattro gendarmi per spazzarvi via tutti. La colpa è mia, lo riconosco, d'essere sempre stato troppo buono con gli operai. Ho quel che mi merito. Con gente della vostra specie, l'unico argomento che valga è la forza. Capiterà lo stesso al governo che si illude di comprarvi. Con le sue concessioni non farà che fornirvi le armi con le quali lo rovescerete. Ecco tutto.
Stefano faceva uno sforzo per dominarsi. In tono quanto possibile pacato,
«Badi, signore, sta a lei evitare un disastro. Dia ordine, la prego, ai suoi operai di sospendere il lavoro. Altrimenti debbo avvertirla che io non rispondo dei miei compagni».
«Non faccio cessare nulla. Levatemivi dai piedi. Io voi non vi conosco. Non appartenete al mio pozzo. Non ho nulla da discutere con voi. Bisogna essere dei briganti per venire in questo modo a fare i prepotenti in casa d'altri».
Vociferazioni si alzarono, coprirono la sua voce. Le donne lo bersagliavano d'insulti. Lui seguitava a tenere testa. In quella rudezza di linguaggio nella quale si sfogava il suo temperamento autoritario, trovava sollievo. Dal momento che la rovina era ad ogni modo inevitabile, scendere a patti gli ripugnava come una viltà. Ma il numero dei dimostranti cresceva ogni minuto. In poco meno di 500 già si avventavano contro l'ingresso e lui rischiava per fierezza di rimetterci la vita quando d'uno strattone il capo sorvegliante lo trasse indietro.
«Per carità, ingegnere! Qui succede un massacro! A che pro?»
Deneulin si dibatteva. Tirato dentro,
«Razza di banditi!» lanciò in un ultimo grido di protesta. «La vedrete il giorno che si tornerà ad essere noi, i più forti!»
In meno di 5 minuti, l'intera miniera cadde in mano dei dimostranti, che esultando per la vittoria riportata sull'ostinazione del proprietario, tumultuando invasero tutti i 3 piani dell'edificio, lanciandosi dentro tra i primi.
«Che non gli facciano la pelle però adesso», disse a Stefano Maheu, allarmato. E già il giovane anche lui accorreva, ma quando si fu reso conto che Deneulin s'era barricato nella sala dei capisquadra,
«E se anche?» rispose.
«Sarebbe colpa nostra? Un cocciuto simile!»
Così diceva, ma dentro di sé era inquieto. Si controllava ancora abbastanza per non cedere al cieco impulso del risentimento. E poi vedere che già la folla cominciava a eccedere, che si era appena al principio e già gli sfuggiva di mano, lo urtava nel suo orgoglio di capo. Invano esortava alla calma. Invano si spolmonava a ripetere che non bisognava fare il gioco degli avversari, abbandonandosi a inutili distruzioni.
«Alle caldaie!» urlava la bruciata. «Spegniamo i fuochi!»
Levaque, che aveva trovato una lima, la impugnava minaccioso, dominando il vocio col grido «Tagliamo i cavi! Tagliamo i cavi!». L'incitamento insensato si propagò in un baleno. Presto Stefano e Maheu si trovarono soli a protestare contro di esso. Ma il tumulto era assordante e non riuscivano a farsi ascoltare. Ce ne volle prima che Stefano riuscisse a collocare la frase «Ma ci sono degli uomini in fondo al pozzo, compagni!». Lo schiamazzo crebbe. Da ogni parte partirono voci «Peggio per loro! Non dovevano scendere! Traditori! Ben gli sta! Sì, che ci rimangano! E poi hanno le scale per salvarsi!». L'idea che ai compagni restava quella via di scampo li confermò, li incocciutì nel loro proposito. Visto che non gli restava che cedere, Stefano, per evitare il peggio, corse alla macchina. Bisognava almeno far risalire le gabbie. Il peso dei cavi, precipitandovi sopra da quell'altezza, non le fracassasse. «Piglia fuoco la baracca! Meglio così!» la bruciata ribatté. «Ah, è venuta al fine l'ora che ho attesa tanto, della vendetta! Me la pagano ora di avermi ammazzato il mio uomo!» Non per questo si placò il furore della folla. La delusione, anzi, lo aizzò. Uomini scendevano brandendo martelli, le donne s'armavano di sbarre di ferro. Già si parlava di bucare le caldaie, di fracassare il macchinario, di demolire il pozzo. Stefano, avvertito, s'affrettò con Maheu ad accorrere. Sebbene anche lui cominciasse a scaldarsi, si padroneggiava, s'adoperava a calmare i compagni. I cavi tagliati, i fuochi spenti, le caldaie vuotate non impedivano già la ripresa del lavoro. Che volevano di più? Ma nessuno gli badava. E già Stefano vedeva naufragare quel poco di autorità che gli rimaneva, quando lì fuori scoppiò un putiferio. Tra i fischi s'udiva gridare «Abbasso i traditori! Ah, i porci, le carogne! Dagli, dagli!» Era il saluto col quale i dimostranti accoglievano all'uscita gli operai rimasti bloccati nel pozzo. Abbarbagliati dal ritorno alla luce, quelli restavano lì un momento a sbattere le palpebre, poi si buttavano avanti, tentando di raggiungere la strada e mettersi in scampo. «Abbasso i Giuda! Abbasso i rinnegati!» Richiamati da quel vociare, tutti si rovesciarono fuori. I locali in un lampo si vuotarono. Facendo ala, i 500 di Montsou costrinsero i traditori a passare in mezzo a loro, e ognuno che sbucava dalla porticina, imbrattato, coi vestiti a brandelli, lo accoglievano a fischi, lo investivano di insulti, lo coprivano di scherni. «Ma ce n'è sempre! Non finiscono mai d'uscire!» Stefano non poté trattenersi dall'esclamare. Non si trattava più allora di qualche operaio persuaso a discendere dalla fame o spinto dalle pressioni dei capisquadra. Alla Jean Bar, allora, le maestranze erano scese quasi al completo. Era stato dunque menzognero il consenso che le sue parole avevano riscosso al comizio. Se lo chiedeva, quando sulla porticina uno comparve che gli strappò un grido. «Chaval, tu? Ah, per Dio, è qui che ci avevi dato appuntamento?» Scoppiarono imprecazioni. I dimostranti si spinsero avanti per buttarsi sul traditore. Come? Il giorno prima aveva giurato d'essere solidale con loro ed era disceso lo stesso. Se questo non si chiamava infischiarsene! «Al pozzo! Al pozzo! Pigliatelo su! Buttatelo nel pozzo!» Livido di paura, Chaval balbettava delle scuse. Cedendo al risentimento generale, Stefano glielo impedì. «Te la sei cercata da te? L'avrai! Su, su, cammina, pezzo di farabutto!» Coprì la sua voce un nuovo scoppio di indignazione. Sull'uscita stava Caterina. Accecata dal sole, sgomenta di vedersi in mezzo a quella folla di energumeni. Con le gambe spezzate dall'interminabile salita, pigliava appena fiato quando la madre la scorse. Alzando il pugno, le si avventò.
«Ah, sudiciona, anche tu! Mentre la madre fa la fame, tu la tradisci col tuo magnaccia!»
Malheur le trattenne il braccio, ma per scrollare lui la figlia, bianco d'ira, rinfacciarle la sua condotta, gridando più di tutti. La comparsa della ragazza aveva finito di esasperare Stefano. Come per non vederla, si volse ai compagni.
«Via, andiamo, agli altri pozzi!»
E a Chaval. «E tu vieni con noi, schifoso pidocchio!» Le donne, la Bruciata, la Levaque, la Mouquette, si rimboccarono le sottane per correre meglio. Mentre Levaque brandiva un'ascia, agitandola in aria come il tambur maggiore e la mazza. E di nuovo la folla si rovesciò sulla strada, in disordine simile a un torrente che straripa. Ormai si era quasi un migliaio. All'uscita, per far prima, abbatterono qualche palizzata.
«Ai pozzi, ai pozzi! Abbasso i Giuda, morte al lavoro!»
In un baleno la Jean Bar si vuotò. Al fragore delle distruzioni e allo schiamazzo dei dimostranti subentrò un silenzio di tomba. Allora Deneulin uscì dal suo rifugio e, rifiutando col gesto che lo si accompagnasse, visitò da solo la miniera. Era pallido, ma calmissimo. La prima sosta la fece davanti al pozzo. Alzò gli occhi, vide i cavi tagliati. Penzolavano inerti. Tra il nerume del lubrificante luccicava la recente ferita prodotta dal morso della lima. Quindi salì a dare un'occhiata alla macchina. Contemplò la biella che, immobilizzata, pareva all'arto colpito da paralisi d'un colosso. Il metallo già freddo gli comunicò il gelo che dà, a toccarlo, un cadavere. E sceso nel locale delle caldaie, passò lentamente in rivista i fornelli, spenti, vuoti, inondati. Bussò col piede alle pareti delle caldaie, che suonarono a vuoto. Era davvero finita. Era alla rovina. Anche se riallacciava i cavi, se riaccendeva i fuochi, dove trovare gli uomini? Altri 15 giorni di arresto ed era il fallimento. Ma pure davanti alla gravità del disastro, Deneulin non provava più alcuna animosità contro i briganti di Montsou. Sentiva che i veri colpevoli erano tutti, che tutto ciò era la conseguenza d'una colpa collettiva, secolare. Oh, certo, dei bruti gli autori di quello scempio, ma dei bruti che non sapevano leggere e che crepavano di fame. Da Zola, Germinal, traduzione di Sbarbaro, Einaudi, Torino 1951.